ringrazio Don Emanuele che mi ha invitato. Devo dire a Don Alberto che io sono stato bocciato un anno a catechismo e adesso giro per le diocesi a parlare e sono nella conferenza episcopale italiana anche in una commissione per proprio la fede e ragazzi in età preadolescenziale, quindi poi c'è sempre un riscatto. Parleremo in quest'ora della preadolescenza, darò alcuni accenni perché è una cosa che veramente dovremo parlare per più di un'ora, no? Cercherò anche di dare qualche risposta, qualcuna anche alle provocazioni che prima ha fatto Don Alberto. Innanzitutto non diamo per scontato il termine preadolescenza, perché in psicologia ad esempio non sempre si parla di preadolescenti, si passa spesso dall'infanzia all'adolescenza e già questo mette in crisi l'intervento educativo, no? In Italia siamo favoriti nel definire la preadolescenza perché esiste la scuola media, che è la fase e la scuola che è caratteristica, no, del preadolescente. Quindi non è una cosa diciamo scontata, no, quello di focalizzarci sulla preadolescenza. E quindi analizzerò brevemente la fase evolutiva della preadolescenza, quali sono i compiti di sviluppo, gli aspetti educativi centrali e poi cercherò di dare qualche conclusione. Allora, intanto una piccola premessa sull'educare. Allora, nella crescita umana, facendo lo psicologo mi occupo anche di questo, intervengono una serie di fattori. Il primo fattore è l'unicità dell'educando e il suo personale modo di rispondere agli stimoli. Il ragazzo che ho di fronte è unico e irripetibile. Spesso mi capita, no, di incontrare genitori e mi dicono: adottò, so di Roma quindi si sente, no? Adottò, io ho due figli, ho fatto le stesse cose, con uno mi è riuscito bene, con l'altro mica tanto. Il problema di questo genitore è che ha fatto le stesse cose, poi bisogna vedere se è reale questo, no? Però che ha fatto le stesse cose, non ha considerato l'unicità, l'irripetibilità del figlio che ha di fronte. E così anche il catechista, se ha 20 ragazzi, 15, quanti ne avete, non potete fare le stesse cose con tutti. Ed è questa anche una complessità, no, nell'educare, cioè trovare per ognuno degli stimoli, delle risposte singole al singolo ragazzo che ho di fronte. Il secondo aspetto è l'unicità dell'educatore che si pone di fronte alla relazione con l'educando, no? Io sono anch'io unico e irripetibile. Se ho fatto la mia prima esperienza da catechista a 20 anni, oggi ce n'ho 40 e faccio ancora il catechista, sono un'altra persona. Prima in psicologia si diceva che la persona si sviluppava intorno ai 18 anni, no? Consolidava 18-20 anni, consolidava la sua personalità. Oggi questo concetto non esiste più, no? Per fortuna continuiamo a crescere e cambiare, no? E siamo anche noi diversi e ci poniamo in modo diverso anche in base all'esperienza e alle relazioni che abbiamo precedentemente. Il terzo è l'unicità dell'interazione, della relazione tra me e il ragazzo che ho di fronte. Considerando che c'è il ragazzo che mi sta simpatico, tra virgolette, e il ragazzo che mi sta antipatico, così come mi sta, tra virgolette, il figlio simpatico e il figlio antipatico. Il figlio simpatico è quello che rispetta tutte le mie regole, torna in orario, è bravo a scuola, voglio bene a tutti e due, però il mio modo di interagire, di stare in relazione con lui sarà diverso da quello che è problematico, che non rispetta le regole, che mi manda a quel paese, no? Così anche a catechismo. Il ragazzino che porta tutti e cinque i libri ed è puntuale anche alla messa, mi sta più simpatico, che mi saluta, che è contento di venire al catechismo, e quello che fa confusione tutta l'ora mi sta un po' più antipatico e mi relazionerò diversamente. Quindi questi tre aspetti dobbiamo tenerli presenti nell'educazione, no? Chi è il preadolescente? No, innanzitutto cronologicamente la preadolescenza va dai 10 ai 13-14 anni, no? Ed è una fase di sviluppo molto importante perché avvengono tantissimi cambiamenti paragonabili soltanto nelle fasi evolutive a quelli che avvengono da 0 a 1 anno. Soltanto in questi due momenti noi cambiamo così in modo radicale e impegnativo. E vedete che è una fascia d'età molto stretta, no? Di pochi anni. Psicologicamente è il periodo in cui si realizza gradualmente il passaggio alla pubertà, quindi all'adolescenza, allo sviluppo sessuale e quindi a tutto quello che comporta questo passaggio, no? Non tutti lo vivono nello stesso momento, in momenti diversi, però in questa fascia d'età si arriva, no, allo sviluppo puberale. È uno dei periodi più delicati e complessi della vita di un individuo, proprio perché rappresenta tanti cambiamenti, tante migrazioni, no? Dall'essere bambino all'entrare nell'adolescenza. È un momento di transizione segnato da incertezze e da paure. Quindi la preadolescenza è un'età di progressivo assestamento che pone i presupposti per una stabile definizione di sé. Apro una parentesi su che cosa vuol dire definizione di sé, cioè vuol dire lo sviluppo della personalità. E quindi voglio dare un... perché quando si parla di personalità c'è un po' di difficoltà in capire che cos'è, no, la personalità. Allora facciamo un esempio e innanzitutto vi chiedo a voi, no, ma secondo voi quando inizia una persona, un individuo a sviluppare la sua personalità? Da subito, da appena nato, no? Allora la Chiesa è madre, quindi Don Emanuele tu fai la mamma, io faccio il figlio. Metti la mano così, senza che scendo, se no non mi vedono in fondo. Allora lei è mia mamma, io sono il figlio. Quando nasco sono un tutt'uno, no? Gli psicologi dicono che è la base sicura. Appena nato il bambino è un tutt'uno con la mamma. Se non ci fosse il calore, l'attenzione, la premura di mamma, il bambino morirebbe, no? Questa fase simbiotica in cui anche il bambino si sa di essere un individuo separato da mamma dura alcuni mesi, no? Poi il bambino inizia a sperimentarsi, a gattonare, a muoversi, no, nell'ambiente, e quindi inizia lentamente ad allontanarsi un po' da mamma, ma poi ritorna subito. E fa sempre questo, no? In questo sperimentarsi, allontanarsi un po' e ritornare, inizia già a definire la sua identità personale. Poi inizia un po' anche a camminare, oltre che a gattonare, e si allontana sempre di più da mamma, no? Dalla base sicura. Inizia a esplorare l'ambiente esterno, trova un oggetto, una penna ad esempio, e la guarda, poi fa... che fa? Va da mamma, no? Dalla base sicura. Mamma che fa? Solitamente, mamma che fa? Vediamo se... Solitamente la mamma, no? Le mamme, soprattutto quelle italiane, mettono il tappo, no? Allora che cosa dovrebbe fare, no? Una mamma, ad esempio, dovrebbe iniziare a dire al bambino che ritorna alla base sicura, che fa? Gli chiede cosa pensi? Non riesco. La mamma chiede cosa senti? Sono arrabbiato. Il bambino inizia a mettere insieme quello che pensa, quello che sente, e la mamma gli dà soluzioni o vede insieme a lui come fare, no? Così il bambino inizia a collegare quello che pensa, quello che sente, e trova soluzioni, in modo tale che poi quando il bambino, esplorando, si allontana, trova di nuovo l'oggetto, pensa, sente e mette insieme anche senza tornare alla base sicura. In questo modo inizia a sviluppare la sua definizione di sé. Ma non tutte le mamme sono così. Alcune mamme sono così. Il bambino vuole andare a esplorare, ma la mamma non lo lascia andare. A Roma adesso io vado per i parchi perché c'è una bambina piccola, ci sono delle tante mamme e anche papà, compreso il sottoscritto, così non lo lasciano andare. Questo implica uno sviluppo nell'identità di sé? Sì, sicuramente sarà un bambino insicuro, ansioso o aggressivo perché vuole andare e quindi si ribella. E questo in preadolescenza, in base a come è stato, avrà una sua modalità comportamentale. Oppure ci sono anche le mamme così, che sono un po' fredde, un po' distanti, non accolgono tanto bene. Questo ha un'implicazione sulla definizione di sé? Certamente sì, no? Anche qui il bambino potrebbe sviluppare insicurezza o altri tipi di problematiche, no? Quindi già in base a come dall'inizio mamma e papà si relazionano e accolgono, il bambino inizia a definire il sé. E questa modalità influisce in preadolescenza, ad esempio uno dei compiti del preadolescente è quello di diventare o iniziare a diventare più autonomo e a definire in un modo autonomo il proprio sé, la propria personalità. Quindi il sé di un individuo è in continua trasformazione in base alla qualità delle relazioni che ha con mamma e papà principalmente, e poi con gli insegnanti, con i catechisti e con tutte le altre figure educative. Ed è importante che il compito di ogni educatore per crescere dei ragazzi sereni è quello di promuovere un clima relazionale caratterizzato dall'accogliese, termine che ho trovato io, più che dal critichese. cioè accogliere, no? In un senso positivo, come diciamo prima, senza essere pessimisti o distruttivi, cioè accogliere. E in preadolescenza molti educatori hanno difficoltà a fare questo, perché il preadolescente è un rompiscatole, è un po' scemo in parrocchia, dà fastidio, non voglio continuare quello che dicevamo prima, no? Però è proprio importante invece cambiare la nostra modalità e metterci in posizione di accogliere l'altro. Quindi abbiamo detto che la preadolescenza è una fase di transizione, di cambiamenti a diversi livelli. Il primo livello è che si passa dall'infanzia alla preadolescenza, da un corpo infantile a un corpo adulto. Pensate a un ragazzino che parlava tutto in modo sente un vocione e inizia a spuntare qualche pelo, questo crea qualche difficoltà, no? O a quello che mentre gli altri iniziano a parlare ancora parla insomma anche questo, no? Cioè il passare a diversi livelli crea sia uno che all'altro delle difficoltà, così anche per le ragazze, no? Che iniziano a sviluppare. Dall'infanzia si passa come famiglia, come unico punto di riferimento, mamma e papà, alla preadolescenza, all'iniziale ingresso del gruppo dei pari, che acquisiscono un'importanza fondamentale nello sviluppo dell'identità personale. E poi vedremo, quindi la catechesi per i preadolescenti deve puntare sul gruppo. L'infanzia, da un punto di vista cognitivo, il bambino ha un pensiero concreto, no? Pratico, basato sulla logica operativa. Quando vado a fare i corsi di formazione alle scuole, magari nelle scuole cattoliche, faccio sempre questo esempio e le suore mi riprendono, però vedo che qua c'è qualche suora, la faccio pure qua. Una maestra di scuola elementare che dice alla mensa a un bambino non mangiare perché mangia perché in Africa ci sono bambini che non mangiano, sta dicendo una cosa che quel bambino non comprende, perché non ha ancora sviluppato la capacità di astrazione, è ancora molto centrato sull'aspetto concreto, mentre in preadolescenza si inizia a formare il pensiero astratto, logico e anche critico. È una fase di transizione anche perché si passa da un forte senso di appartenenza alla famiglia, all'oratorio, al gruppo, alla scuola, che è nell'infanzia. Il preadolescente inizia ad avere un senso critico nei confronti della famiglia, della parrocchia e della scuola. Se non ce l'ha, portato dallo psicologo, perché vuol dire che non sta sviluppando un compito evolutivo, che è quello di differenziarsi e di diventare autonomo. Perché molte volte noi, apro una piccola parentesi, ci sorprendiamo da alcune cose che fanno parte degli aspetti evolutivi, che se non ci fossero sarebbe preoccupante. Un preadolescente che non è critico è un preadolescente da portare allo psicologo, perché vuol dire che non sta sviluppando una competenza di quella fase. Poi passa dall'infanzia, cioè che è una definizione di sé fondata sull'identificazione, no? Mi identifico con papà se sono maschio, o mi identifico con mamma se sono femmina, a una fase in cui c'è un'elaborazione nella preadolescenza, un'iniziale elaborazione di una propria identità personale e sociale che dipende anche dal contesto e dal gruppo dei pari, no? Quindi capite che il preadolescente dai 10 ai 14 anni deve fare questo passaggio che è molto impegnativo e che crea un po' d'ansia e un po' di paure. Quindi i compiti di sviluppo nel preadolescente li ho divisi in tre aree, no? Nello sviluppo fisico e sessuale, nello sviluppo cognitivo e nello sviluppo sociale. Per quello che riguarda lo sviluppo fisico e sessuale vi è un iniziale, che poi si compirà nell'adolescenza, accettazione del proprio corpo, un corpo che sta cambiando. Qui non è facile accettare qualcosa che non conosco e che un po' mi spaventa. E questo è un aspetto molto importante da accompagnare come educatori. Molti preadolescenti iniziano ad avere problemi, ad esempio, di disturbi alimentari già nella preadolescenza, proprio perché è difficile accettare un corpo che cambia. È importante che ci siano adulti che accompagnano. Poi c'è una conoscenza, iniziale conoscenza e integrazione delle mie pulsioni sessuali. Inizio a sentire un po' di pulsioni sessuali, che anche questo, soprattutto nei maschi che hanno un po' di testosterone alto, almeno a Roma, non so a Cagliari, ma i preadolescenti, crea anche questo un po' di turbamenti, un po' di incertezze, e se anche qua va accompagnato da un punto di vista educativo. Poi c'è un'iniziale definizione di identità di genere, e negli ultimi anni c'è un po' di difficoltà nella definizione dell'identità di genere. un po' di ragazzini, un po' troppi, sono un po' confusi. Come mai? Sia perché il papà sta assumendo un po' troppo il ruolo di mamma e quindi c'è una difficoltà nella fase precedente dell'infanzia identificarsi nel maschile e nel femminile, che educano insieme e che hanno codici materni e paterni differenti. Sia perché anche qui, quanti sono i maschi catechisti? Alzate la mano. Già a Cagliari ce ne stanno 5-6, in alcune diocesi c'è zero. L'educazione a tutti i livelli, anche quella scolastica, al 90%, al 95% è femminile. È un po' un limite, secondo me. Non perché sono maschilista, ma perché nell'educazione è importante, proprio anche per favorire questo processo di identità di genere, educare al maschile e al femminile, perché abbiamo codici diversi che si completano e aiutano nella formazione. Poi c'è un incontro iniziale nella preadolescenza, incontro nel gruppo dei pari con l'altro sesso, mentre alle elementari i bambini sono divisi maschi e femmine, i maschi giocano con i maschi, le femmine giocano con le femmine, già nella scuola media iniziano a integrarsi maggiormente, a incontrarsi in amicizie tra maschi e femmine e iniziano pure i piccoli innamoramenti, che per loro sono grandi innamoramenti. Sviluppo cognitivo, cioè accresce la capacità critica, come dicevo prima, il preadolescente, cioè la capacità di criticare, e questo lo aiuta a differenziarsi dagli adulti e dagli altri, accresce la propria capacità di riflettere su se stesso, sugli altri, e la capacità anche di risolvere i problemi. Poi c'è uno sviluppo sociale. È normale che un preadolescente si emancipi dalla famiglia, cioè inizi a fare delle esperienze piccole d'autonomia, stabilire relazioni più profonde d'amicizia nel gruppo dei pari. È fondamentale avere un gruppo d'amici, non soltanto virtuali ma pure reali, e allargare l'orizzonte. Nella preadolescenza si inizia a allargare l'orizzonte dei propri interessi. Questi sono i compiti di sviluppo, no? Quindi abbiamo detto che è un'epoca di grandi cambiamenti, il pensiero comincia a svilupparsi sul piano dell'astrazione, la realtà viene analizzata e interpretata attraverso nuove modalità più complesse. Cambia il corpo e gli atteggiamenti verso di esso, cambia il rapporto con i genitori, e il compito del preadolescente è quello della separazione. I genitori hanno un compito educativo, uno solo, quello di creare e sviluppare figli autonomi e differenti da me. E in preadolescenza è il momento più importante per questo. Cambia il rapporto con i coetanei. Quello che cerca un preadolescente è l'amicizia come solidarietà e appoggio, più che la compagnia per giocarsi e divertirsi come nell'infanzia. L'amicizia fondata sull'attività, sul fare delle cose insieme. Ci torneremo su questo punto, perché nella catechesi dobbiamo pensare che è fondamentale fare una catechesi nel periodo preadolescenziale di tipo esperienziale all'interno del gruppo, perché è una cosa che a loro piace e li attira. Poi cambia il rapporto anche con gli educatori, ecco perché molti catechisti, insomma, sono un po' alle volte con i preadolescenti in difficoltà, perché cambia quel rapporto che avevo col bambino, no? Nei confronti dei quali il preadolescente è presente sentimenti ambivalenti, no? Da una parte li ammira per le loro capacità intellettuali e dall'altra li critica per il ruolo di controllo che si svolgono, no? Quindi la preadolescenza è una fase evolutiva difficile, perché è un po' contraddittoria, un po' ambigua, cioè alcune volte è un po' piccolo, altre volte vuole essere grande, alcune volte vuole l'appoggio di mamma e papà, altre volte lo rifiuta. Questa ambivalenza crea un po' di difficoltà nell'educatore, no? Perché dice: ma questo che vuole? Mi vuole vicino o no? Ha bisogno di me o no? Però questa ambivalenza, queste tendenze opposte, sono proprio quello che gli permette di, in questo periodo, di separarsi e di diventare più autonomo, no? Quindi questa fase, che è una fase di grande sconvolgimento biopsicologico della loro vita, può, opportunatamente accompagnata, renderli consapevoli che il cambiamento fa parte dell'esistenza umana, è sano cambiare, perché vuol dire crescere, ma va orientato. Educare vuol dire tirar fuori quello che i ragazzi hanno e orientarlo in una direzione, no? L'educatore è quello che è abile a tirar fuori e a dare una direzione, no? E a dare un senso al fatto che tutti questi cambiamenti non sempre siamo in grado di governarli, ma possiamo decidere che cosa fare di fronte ai cambiamenti. E questo è un compito dell'educatore. Allora, io ho individuato alcuni punti centrali nell'educazione del preadolescente. Cioè, un catechista su che cosa dovrebbe, o un educatore, su che cosa dovrebbe lavorare. Questi, se volete figli e ragazzi al catechismo sani e lontani dagli psicologi, sono i punti che dovete tenere presente a qualsiasi età, a seconda dell'età che avete davanti, no? Il primo punto, educare a pensare. Come si educa un preadolescente a pensare? Innanzitutto dobbiamo tenere presente una cosa. Molte volte gli educatori danno per scontato che questa è una cosa che prima o poi avviene. Va educato, il pensiero va educato. Come si educa un figlio a pensare o una ragazza a pensare? Molto spesso uno dice dialogando, no? È un po' un rischio, perché gli adulti solitamente quando dialogano, monologano coi figli o coi propri ragazzi. L'educazione è una cosa complessa, fatta di azioni semplici. Come si educa un preadolescente a pensare? Si fa una cosa insieme, un'esperienza insieme, e si chiede cosa pensi. Poi sto zitto, che è la cosa più difficile, e ascolto. E questo molto spesso è difficile. Dottore, mio figlio non pensa. Perché? Perché gli chiedo che cosa hai fatto oggi a scuola e lui mi risponde: ah, pure a Cagliari, vedi? Allora, il figlio fa la terza media, il signore ha portato il figlio all'asilo a 4 anni, quindi il figlio ha 13 anni, da 4 a 13 quanti anni sono passati? 9 anni, è da 9 anni che lui quando esce da scuola gli fa la domanda: cosa hai fatto oggi a scuola? Gli dice niente, ancora gli fa questa domanda. Il problema non è del ragazzino, il problema è il suo, che continua a fargli questa domanda. Ed è chiaro che il ragazzino non risponde, perché non ha fatto un'esperienza insieme al papà o alla mamma. L'ho fatto con l'insegnante. L'insegnante alla fine dell'ora, che hanno fatto un'esperienza insieme, dice: che cosa pensate? E quello gli risponde. Allora, se io faccio un'esperienza insieme a lui, poi gli chiedo cosa pensi, mi fermo, sto zitto, l'ascolto. Poi c'è il secondo errore, che papà e mamma o un educatore in genere dice: ma non è così, è come dico io. Se il bambino è sano di me, se il ragazzo è sano di mente, dopo 3-4 volte il papà o la mamma o l'educatore dice così, non gli parla più. Perché io non parlo con uno che mi dice sempre che sbaglio quello che penso. Se continua a parlare, portato dallo psicologo sempre. Allora, educare a pensare: cosa pensi? Mi fermo, sto in silenzio, accolgo quello che dico e dico: ma interessante, no? Quello che pensi. Ah, papà pensa così. Ma... E se ci fermiamo e li ascoltiamo, dicono cose interessanti. Io faccio lo psicologo, quindi molto spesso sento i ragazzini, no? E quando li ascolto dicono cose molto interessanti. Poi sento gli genitori e dicono cose meno interessanti alle volte. Educare all'affettività. Come si educa un preadolescente all'affettività? Cioè a riconoscere un'emozione, sapergli dare un nome e saperla esprimere. Come si educa? Con l'esempio, creando dei presupposti. L'educazione, ricordatevelo catechisti, è una cosa complessa, fatta di cose semplici. Non ci inventiamo cose grandi. Faccio un'esperienza insieme a lui, nuovamente, gli chiedo cosa pensi e poi gli chiedo cosa senti. Ed è chiaro che io, educatore, devo pensare anche io e devo sentire anche io. E non è una cosa facile, no? Molte persone, quando io in terapia chiedo cosa senti, spesso mi dicono quello che pensano. È difficile esprimere le proprie emozioni. E alle volte, quando dico cosa senti, mi dicono: sono arrabbiato, solitamente con la moglie, o sono felice perché mi hanno dato un aumento. Ma da rabbia e felicità ci sono tantissime altre emozioni. Allora, anche per noi adulti è difficile educarci all'affettività. Però come si fa? Facendo anche qua delle esperienze insieme e condividendole. Cosa pensi? Cosa senti? Mettendo insieme le due cose, no? Poi si educa alle regole. In preadolescenza è importante, la regola dà un contenimento e in mezzo a tutti quei cambiamenti che abbiamo visto prima, dare delle regole aiuta il preadolescente. Se questo è un preadolescente, senza regole va così. Se questa è la regola di mamma, papà o del catechista, l'impatto che ha sulla regola, gli dà un contenimento, questo contenimento aiuta a sviluppare la sua identità personale. Quindi non è soltanto legato al fatto che così stanno tutti in silenzio durante l'ora del catechismo, ma la regola aiuta a sviluppare la propria identità personale. Non mi dilungo su come si educa le regole, perché ci vorrebbe un convegno sull'educazione alle regole, però certamente le regole sono collegate ai valori. Dietro a ogni regola c'è un valore, siete d'accordo? Siete tutti d'accordo? Siete tutti d'accordo? Dietro a ogni regola c'è un valore. Allora io in questo momento sto parlando con la mano in tasca, non sto rispettando una regola, perché non si parla con le mani in tasca. Ok, là mi dite qual è il valore, perché siete tutti d'accordo, ed è vero che dietro una regola c'è un valore. Qual è il valore che c'è dietro la regola non si parla con le mani in tasca? Rispetto. Allora, Don Emanuele mi ha chiamato qualche mese fa, io mi sono preparato 35 slide, sono venuto stamattina, mi sono alzato alle 6:15, ci ho messo più tempo, è arrivato a casa mia all'aeroporto di Ciampino che arrivare da Ciampino a Cagliari, però non ho ancora detto parolacce, non vi ho sputato ancora, quindi vi sto rispettando. Quindi non è questo. Qual è il valore che sta dietro la regola non si parla con le mani in tasca? Non è il rispetto, perché io vi sto rispettando stando con le mani in tasca. Allora, questo esempio lo sto facendo perché molte volte gli educatori, perché è vero, dietro a ogni regola c'è un valore, ma molte volte gli educatori, anche i catechisti, mettono delle regole, perché me l'ha detto il parroco magari, ma non so qual è il valore che c'è dietro, e diventa difficile supportare una regola se io non so qual è il valore. Così vale anche per i figli. Allora, il motivo c'è, vi do la spiegazione, durante il periodo del brigantaggio a Roma, che se venite a Roma non è finito storicamente, ma non sembra, durante il periodo del brigantaggio a Roma non si poteva andare, c'era una regola, non si poteva andare con le mani in tasca, perché c'era gente che andava armata nell'Ottocento, tirava fuori la pistola e sparavano. Allora, dietro al valore del rispetto della vita, hanno messo questa regola, non si parla con le mani in tasca. Quel periodo storico è finito, il valore non c'è più dietro, io posso parlare con le mani in tasca senza non star rispettando nessuna regola. Questo non parlo con le mani in tasca, però era per dire fate attenzione, perché molte volte noi mettiamo delle regole ma non sappiamo qual è il valore che c'è dietro. Pensate al catechismo, no? A tante regole che noi diamo ai ragazzini, ma se non sappiamo qual è il valore dietro non la sappiamo supportare e portare avanti. Un altro aspetto da tenere presente, su tutti i punti che potremo fare un convegno, li sto accennando soltanto, è importante educare a uno stile cooperativo e non competitivo. Cioè, ci vuole pure quello competitivo, però educare all'essere cooperativi. Un altro aspetto centrale, come si educa ad essere cooperativi? Anche qua facendo le esperienze insieme e facendo lavorare insieme, ad esempio, i ragazzi, no? Non in una visione competitiva. Adesso la catechista deve andare a prendere i libri dal parroco. Viene Francesco, si mette qui e segna i buoni e i cattivi. Metodo dell'Ottocento che funziona, però questo crea un clima competitivo nel gruppo, non cooperativo o di responsabilità individuale. Educare allo sviluppo delle capacità critiche, come si fa? Si chiede cosa pensi e poi possiamo pensarla diversamente. E non vuol dire che sei sbagliato. La pensiamo diversamente, è bene che pensiamo diversamente. Poi magari dialoghiamo e troviamo un accordo, no? Poi educare alla creatività, come si educa alla creatività? Annoiandosi. Oggi i ragazzini sono poco creativi perché hanno troppe eccessive stimolazioni che non li rende creativi. La resilienza è un concetto psicologico, la capacità di resistere e fronteggiare le difficoltà. Come si educa un preadolescente ad essere resiliente? A fargli vivere delle sane frustrazioni, delle sane difficoltà per imparare ad essere resiliente. Come educare? Attraverso l'istruzione, cioè attraverso le parole, ma non ne fate tante perché un preadolescente non vi ascolta. Attraverso le parole, attraverso il rinforzo. Bravo. Se fai una cosa positiva, sottolineare gli aspetti positivi che fa, rimandarglieli, accogliere, no, l'accogliese, e non soltanto quando non va bene, ma dirgli pure quando è bravo, o punirlo, no? Il rinforzo è anche punirlo quando sbaglia. e poi attraverso l'esempio. I ragazzi imparano più cose da quelle che vedono, non da quelle che sentono, dagli educatori in genere. Come avviene la relazione con il preadolescente, tra il catechista e il preadolescente? Io conosco soltanto un modo, che è questo. Il primo passaggio è l'ascolto. Tanti genitori o tanti catechisti dicono ai ragazzi: tu non mi ascolti mai. Che vuol dire questa frase? Tu non mi ascolti mai, tu non fai quello che dico io. Noi abbiamo stravolto il termine ascolto. Ascolto vuol dire obbedire, ma non è così. Ascolto vuol dire comprendere. Mi fermo e ascolto. Cosa pensi? Mi fermo e ascolto. Mi piace quello che pensi. Incontro tanti ragazzi che vengono dallo psicologo e parlano con un estraneo delle loro cose, di cose che non hanno mai detto ai genitori. Perché? Perché trovano una persona davanti che li ascolta. Si sentono accolti, si sentono compresi e parlano e s'aprono. Se io ascolto, conosco la persona che ho davanti. Se non l'ascolto, non la conosco. È una matricola. Allora, se io ascolto, conosco. E se io sono il catechista dei preadolescenti, devo pure conoscere che cosa vuol dire essere preadolescenti, quali sono le fasi evolutive, qual è il compito di sviluppo. Quindi devo conoscere pure e formarmi rispetto a chi ho davanti. Se ascolto, conosco. E se conosco, sto in relazione, che è l'unico modo per educare, stare in relazione. Torniamo al papà che chiede al figlio: che cosa hai fatto oggi a scuola? Ma perché glielo domanda? Perché è incerto della relazione che ha col figlio, o perché pensa che non ha una buona relazione, non ha costruito una buona relazione. Allora ti devo interrogare per sapere se ti è successo qualcosa di brutto. Ma se io ho creato una buona relazione e mi è successo qualcosa di brutto, da chi vado? Da papà e da mamma, ancora adesso che ho 40 anni. Perché? Perché c'ho una buona relazione. Io, della mia esperienza di catechismo, mi ricordo la lezione del catechista del 24 settembre o mi ricordo la relazione che avevo con lei? Mi ricordo l'omelia del mio viceparroco quando ero ragazzino o mi ricordo la relazione che quel viceparroco ha creato con me? Io sto qua per delle relazioni. Giro tante parrocchie e mi accorgo se avrò un auditorio pieno o vuoto da come mi accolgono e della relazione che ho quando arrivo davanti alla chiesa. Se ci metto mezz'ora a trovare il parroco o una persona che mi saluta e mi dice: come stai? Ciao, chi sei? Vuol dire che il teatro sarà vuoto. Se incontro qualcuno che mi saluta, mi accoglie, mi dice: chi è lei? Come sta? Che fa? Ci avrò il teatro pieno, perché una parrocchia è fatta da persone che creano relazioni e relazioni individuali. E si educa e si passano contenuti soltanto attraverso la relazione. E possiamo pensare che quei bigliettini diminuiscano, quelli che ha letto lui, se creiamo e costruiamo relazioni personali accoglienti. E quindi è l'unico modo per educare, è che si educa nella relazione, si relaziona conoscendo e si conosce ascoltando. Per fare questo devo entrare in sintonia col preadolescente. Papà, mamma, torna alla scuola e dice: ho trovato l'uomo della mia vita. La mamma, mentre carica lavatrici e fa sughi, si ferma e dice: oh no, ha incontrato l'uomo della tua vita. Non è così. Non fa l'errore di mamma che ha incontrato papà e si è rovinata a vita a 12 anni. Non è possibile. A 12 anni non puoi aver incontrato l'uomo della tua vita. Vedrai che fra una settimana incontrerai un'altra persona e sarà per l'uomo della tua vita. Questo è vero razionalmente, ma che tipo di sintonia emotiva ho creato con quella ragazzina o quel ragazzino? Un genitore o un educatore dovrebbe dire: ma veramente, ma racconta, come è fatto, ma che senti, ma che bello, è vero, è l'uomo della tua vita, ma è una cosa meravigliosa, sono proprio contento. Poi magari, se gli voglio dire altre cose, una volta che ho creato questa sintonia educativa e questa relazione, gli posso dire qualsiasi cosa e lui mi ascolterà. E un'ultima cosa: il preadolescente, per poter essere se stesso, per riconoscersi, deve essere visto dagli altri. Quando incontro i preadolescenti, l'unica cosa che mi dicono è che non si sentono visti e non si sentono ascoltati dagli adulti in generale, no? Quindi un catechista, nell'essere educatore, deve essere una persona che si propone in modo supportivo, come la mamma, in un modo accogliente e caloroso, sostenendo con affetto, spiegando come vanno fatte le cose e ricordando le cose che devono essere fatte e ascoltandoli, no? Un catechista nell'essere supportivo e proponente deve essere anche capace di stimolare e incoraggiare la capacità del preadolescente di pensare e di muoversi con la propria testa, perché un preadolescente ha un buon pensiero e ha buone risorse, accettando l'altro per come è e non per come mi piacerebbe a me. Il tutto con una connotazione di affettiva positiva, in modo tale da avere un impatto positivo sulla relazione. Quali possono essere dei fattori di rischio? Il primo fattore di rischio è, come diceva Don Alberto, ed è un fattore di rischio molto presente nei genitori, nei catechisti, nella parrocchia, non avere un progetto educativo nella scuola. Perché si parla di emergenza educativa? Perché non abbiamo un progetto educativo, cioè non sappiamo dove vogliamo arrivare e per arrivare lì che cosa dobbiamo fare. E se sbagliamo strada, se abbiamo un progetto, sappiamo che stiamo sbagliando strada e possiamo ritrovarla. Ma noi come interveniamo? Quando il ragazzino a catechismo fa casino, cioè quando ci dà fastidio, interveniamo nel momento in cui quello non ci ascolterà, è il massimo della crisi, e qualsiasi intervento educativo, anche efficace, avrà meno impatto se non c'è un progetto educativo. Non posso entrare nell'aula di catechismo con gli stessi fogli con cui sono entrato col ciclo precedente, perché dopo 5 anni è cambiato totalmente tutto. Devo avere un progetto, e un progetto poi che si rinnova, no? Ma avere chiaro qual è il progetto educativo, se no c'è un forte rischio educativo. Un altro rischio educativo è l'atteggiamento fatalista, che fa innescare un processo di fuga dalla responsabilità, il destino al sopravvento. Faccio un esempio per spiegare. 3 categorie dei genitori. Prima categoria dei genitori: dottò, mio figlio è così perché è capricorno. Vi assicuro che ho tantissimi genitori che mi dicono che il loro figlio si comporta così perché è acquario, capricorno, cioè i segni zodiacali definiscono il carattere del figlio. È molto ampia come categoria, eh? Voi ridete, ma io no, la prima volta l'ho sentita, un papà mi ha detto: dottore, mio figlio è così perché è un pesciolino. Io pensavo che andava a scuola a nuoto, che ne so. Poi ho capito che si riferiva ai segni zodiacali. Cioè, i segni zodiacali. Poi c'è la seconda categoria dei genitori che dice: dottore, mio figlio è così, è il suo carattere, è aggressivo dalla nascita. Pensi che quando cattonava, io gli ho dato una scolaccione e lui mi ha guardato, è aggressivo dalla nascita, mi ha guardato male, è aggressivo dalla nascita. È il suo carattere. Quindi i segni zodiacali è il carattere. Poi per fortuna c'è una terza categoria dei genitori e degli educatori che pensa che il figlio, che il ragazzo che ho è così dalla relazione che io ho con lui. Il 95% della personalità, del carattere di un ragazzino dipende dalla relazione educativa. Il 5% dal temperamento, che è un fattore innato. Eppure il temperamento un po' si può cambiare. Quindi se mio figlio è aggressivo dipende dalla relazione che io ho con lui. Se mio figlio è timido dipende dagli interventi educativi che io metto in relazione a lui. Poi mi sto domandando: ma perché, no? Cioè, questi genitori pensano ai segni zodiacali, al carattere? Perché non dipende da me, è più semplice, no? Non mi coinvolge. Un terzo rischio educativo è l'atteggiamento collettivistico a motivo del ruolo massificante della società moderna. Dottore, io non vorrei che mio figlio a 10 anni ha Facebook, ma ce l'hanno tutti in classe. Dottore, io non voglio che mio figlio a 11 anni guardi il Grande Fratello, è un programma diseducativo, ma lo vedono tutti in classe, poi il giorno dopo di che parlano? Qui noi stiamo creando degli stupidi perché tutti lo fanno. L'atteggiamento collettivistico ha abbassato la richiesta educativa. È importante pensare a un'educazione un po' più alta, facendo delle richieste più alte. Ultimo rischio educativo, secondo me, è l'atteggiamento rinunciatario di fronte agli insuccessi educativi, un po' quello che dicevamo prima, no? Al primo insuccesso educativo mi arrendo, allora non sono un educatore, perché non educo i bambini facili o i ragazzini facili, l'educatore serve per le situazioni un po' più complesse. Dottore, sto educando mio figlio alle regole, no? Seguo il programma SOS Data, sono a Cagliari, lo posso dire, perché stavo in una scuola cattolica. E ho fatto questo esempio, la direttrice, che era una suora, mi faceva dei segni, io più mi faceva dei segni e più mi esaltavo contro questo programma. Non sapevo che in questa scuola c'era il direttore della 7 presente alla conferenza, la suora non mi ha più invitato in quella scuola. Allora, la mamma vede SOS Dada, vede una signora di una certa età che entra dentro una casa, ci sono bambini indemoniati dentro quella casa, lei fa degli interventi educativi e dopo una settimana c'è Domenico Savio, Madre Teresa di Calcutta e Don Bosco che camminano per casa, no? Allora i genitori mi dicono: dottore, ma noi stiamo a fare quello che fa la tata da una settimana, ma non ce la facciamo, rinunciamo. Per educare un ragazzino alle regole ci vogliono anni, quella è una finzione televisiva, dà anche buone, devo dire che dà anche buone indicazioni educative, no? Però nessuno ha educato un bambino o un preadolescente alle regole in una settimana. Alcune cose che noi facciamo nella relazione educativa le vediamo dopo anni. Magari io sto in pensione da catechista e vedo un ragazzo che è grande, adulto, che si sposa e che è proprio un bravo cristiano. Era un ragazzino terribile, però quello che ho seminato in educazione magari molte volte non lo vedo subito. E noi vogliamo vedere tutto subito, ma in educazione tutto è subito, non esiste. Quindi dobbiamo stare attenti a non educare in un rischio. Il rischio è quello che, di una catechesi che si riduca soltanto a istruzione, cioè a passare i contenuti, che va bene, ma non può fermarsi solo a questo, no? A passare dei pezzetti di contenuto. Ma dobbiamo pensare a un'educazione dando un progetto, avendo un'idea, con un profilo alto, perché i preadolescenti ci vengono dietro se gli diamo una proposta alta. Se gli diamo il libro del catechismo, che è un po' anche da bambini, dopo che sono stati 8 ore con un libro, in un contesto dove il libro ormai a loro non gli importa più perché stanno su altri modelli molto utili e molto buoni, è chiaro che si annoiano. L'esigenza di individuare quindi modelli formativi e proposte educative chiare, con un progetto chiaro, con un'idea su come realizzarlo anche, utilizzando strumenti e metodi utili a lui. Necessità di operare in funzione di una convergenza educativa, ma non potete pensare di fare catechismo al preadolescente se non coinvolgete la famiglia, se non fate catechesi alla famiglia. E ci sono tanti modi, a Roma ne stiamo sperimentando, dopo che alcuni mi hanno detto: ma no, gliene frega niente, ma non tanto non vengono, tanto a Roma parlano così. Se gli facciamo delle proposte interessanti vengono, eh. Certo, se facciamo delle cose pesantissime, pallosissime, non viene nessuno, perché sono normali. Ma se puntiamo ad esempio su aspetti, partiamo da aspetti educativi, come educare un figlio alle regole, li agganciamo, no? E poi gli proponiamo un'altra cosa. E poi gli proponiamo di far catechismo, mentre in alcune parrocchie a Roma stanno facendo questa cosa e sta funzionando, con i parroci meravigliati, no? Durante l'ora del catechismo, il parroco fa catechismo ai genitori. E io pure ho detto: ma ai 5 non viene nessuno. Oh, i parroci, quelli bravi, piano piano hanno, su 40 ragazzi ce n'hanno 20 genitori, mettiamo 40 ragazze, 20 vengono. Se si fanno proposte interessanti le persone vengono, hanno bisogno. Quindi alcuni atteggiamenti che il catechista dovrebbe avere, li leggiamo soltanto: accogliere come un'opportunità di crescita, cioè se io accolgo e se ascolto, quello cresce insieme a me. Inserire nell'incontro la dimensione del senso. C'è troppo vuoto di senso, dobbiamo dare senso all'educazione, e per dare un senso diamo un significato e dobbiamo averlo pure noi come adulti. Dare fiducia: il preadolescente non è un rompiscatole che c'è al rotorio, è una forte risorsa e positiva. Essere come catechisti o come adulti significativi, come presenze e come guide, no? Che hanno un progetto. Se io voglio avere un dare un progetto, ce lo devo avere pure io nella vita, se no è un po' difficile. Partire dalla vita dei ragazzi, devo fare una catechesi improntata nella preadolescenza partendo dalla loro esperienza di vita, agganciandomi all'esperienza del Vangelo. Ne troviamo mille ed infinite spunti psicoeducativi rispetto a questo, ma partire dalla loro vita, dalla loro esperienza. Fare esperienze pratiche e concrete con i preadolescenti funziona questo. Portiamoli, invece di parlare della carità, portiamoli a fare un'esperienza di servizio sulla carità e poi facciamo qualche lezione teorica su questo. Si interessano. Il volontariato in Italia è fatto dai giovani, perché? Perché è un'esperienza interessante. Fare insieme, sperimentare e sperimentarsi è importante che il gruppo, come dicevo prima, no? Fare una lezione attraverso le dinamiche di gruppo, attivando il gruppo e facendo anche che il catechista sia un po' più prossimo a lui. È bene che la catechista per le comunioni sia una mamma, perché il bambino si sente bene, accolto. Non è tanto bene che la catechista per un preadolescente sia una mamma, ma sia un giovane adulto maturo, formato, ma che sia più vicino a lui. Ecco perché penso che i percorsi dovrebbero essere differenziati. So che quando lo dico a Roma qualcuno si arrabbia, ma se ho Cagliari posso dire quello che mi pare, tanto riparto stasera. Evidenziare il positivo. Fate un'esperienza: quante volte voi vi relazionate a un preadolescente, genitori o catechisti, e gli dite non fare così, non vai bene così, non pensi bene, non dire quelle cose, non ti comportare in questo modo? E quante pochissime volte diciamo, lo sai che prima, durante la lezione del catechismo, hai detto una cosa, mi sei proprio piaciuto, bravo. Prima nell'oratorio ti ho visto che quei due stavano a litigare, tu ti sei inserito e l'hai fatto pace, sono proprio fiero di te. Queste cose non le facciamo, le diamo per scontate, sottolineiamo soltanto le cose che non devono fare. Infatti i ragazzi sanno molto quello che non devono fare, ma nessuno gli dice quello che possono fare. È importante in preadolescenza anche avere un ruolo di fermezza educativa e di maturità educativa da parte dell'educatore. L'educatore deve essere affettivo, ma deve essere anche normativo. Vedere la preadolescenza come un'età ricca e vitale, perché spesso i psicologi dicono la preadolescenza è un periodo brutto, tumultuoso. Io tornerei a essere preadolescente, mi sono tanto divertito e stavo tanto bene con tutti i cambiamenti. No? È un'età anche ricca e positiva, non è soltanto un'età di inquietudine. E vedere la preadolescenza come uno snodo centrale della vita di fede. Se un ragazzino tra i 10 e i 14 anni ha una proposta chiara, bella, in parrocchia, rimane. E non lo devo aspettare quando mi verrà a chiedere in parrocchia il corso prematrimoniale, perché stiamo sempre a rincorrere i sacramenti per agganciare le persone. Se fa un'esperienza positiva, io ho fatto un'esperienza positiva, sono rimasto. Quindi è importante stare accanto ai giovani e camminare con loro, stare accanto a loro, non sostituirmi, ma stare accanto a loro, individuare quelli che vivono in particolari situazioni di disagio. Un ruolo del catechista è anche quello di individuare i ragazzi che stanno in sofferenza, che magari stanno, i genitori si stanno separando, che uno dei due ha perso il genitore, che magari vivono una situazione familiare un po' difficile. Il compito del catechista è quello di essere le figure adulte significative che le accompagnano, no? È importante in preadolescenza puntare a scoprire in ognuno le potenzialità presenti, ognuno quelle sue caratteristiche e puntare su quelle. Instaurare un dialogo interpersonale basato sul rispetto e sulla fiducia, quindi creando relazioni, e indicare coraggiosamente, senza mezzi termini, obiettivi realizzabili e modelli concreti di vita realizzati in pienezza. Bisogna alzare un po' il livello educativo. Più basso di così non possiamo andare, dobbiamo soltanto trovare un modo per rialzarci. L'ultima frase che voglio dire è: vi pongo delle domande ai catechisti. La persona destinataria del mio servizio è per me unica? Ha per me un nome? Dietro il suo volto leggo una storia? Io partecipo della sua storia e lei della mia? Oppure è soltanto un utente anonimo, funzionale al mio servizio e per me? Perciò avere davanti lei o aiutare un'altra in fondo non fa nessuna differenza? È lei che risponde ai miei bisogni e desideri? L'ultima cosa, finiamo con una frase, poi rispondete personalmente a queste domande se vi va. Ho studiato dai salesiani, so che c'è qualche salesiano, ho visto qualche salesiana pure. Don Bosco diceva, che è il più grande educatore, diceva che ai salesiani studia di farti amare prima di farti temere, perché chi sa di essere amato ama. Io ho tradotto questa frase di Don Bosco, è: studiate, ai salesiani, cioè studiate un modo di entrare in relazione con i ragazzi, è l'unico modo per avere un successo educativo. Visto che prima Don Alberto ha detto un passaggio della lettera che Benedetto XVI ha scritto alla diocesi di Roma, io concludo anch'io con un passaggio di quella lettera, che ha scritto la Diocesi di Roma, ma potete trovarla perché è molto interessante, sull'emergenza educativa. Non abbiamo trovato la stessa frase, quindi ci completiamo. Anche nel nostro tempo, educare al bene è possibile, è una passione che dobbiamo portare nel cuore, è un'impresa comune alla quale ciascuno è chiamato a recare il proprio contributo. Giovanni Paolo II, una volta in un incontro diocesano ai catechisti, ha detto, e c'erano pure i parroci, cioè, ha detto: damos da fa, ecco, bisogna darsi da fa. Io ho concluso quello che ho detto. Fuori ci sono dei libri, ci sono anche questi libri che ho scritto io. Se volete le cose che ho detto molto velocemente, in questi due libri li trovate in modo più approfondito. Grazie.